ci ho giocato, che ha tante forme, quella reale ma anche quella virtuale.
E qui c'è subito il gancio, guarda, io volevo partire con un altro gancio, ma siccome qui largo alla gioventù, largo alla gioventù, largo a Francesco Benvenuti, allora io innanzitutto ringrazio quest'uomo per essere qua in diretta con noi, perché gli abbiamo scaricato il cellulare e questo sarà nostro dovere poi risarcirlo in qualche maniera, però lui non è solo un ex calciatore ma si è lanciato anche nella modernità assoluta e ora scopriremo il perché. Buon pomeriggio Bernardo Corradi. Ciao Bernardo.
Ciao a tutti. Cioè Nico, io te lo volevo dire, l'incipit tuo non è stato molto felice, perché largo ai giovani, te allora dovevi stare a casa.
No, io infatti sì, ma io infatti però sai, siccome devo lavorare vengo qua, ecco, infatti c'ho Francesco Benvenuti, classe 92, per cui ti metto un 92 subito in pista, quindi ti faccio fare domande dal 92, mentre classe 70 secondo semestre rimane un po' indietro.
Quindi Bernardo, ecco, sostanzialmente dividiamo l'intervista in due parti.
Sì, io la
prenderò cura, esatto, della questione eSports e poi arriverà Nick che si occuperà di tutto il resto, insomma, tornando indietro nel tempo con la DeLorean. Allora, intanto lascio a te un po' presentare questa iniziativa tua e di Christian Vieri nel mondo degli esports, che per chi non lo sapesse altro non sono che videogiochi competitivi.
Beh, allora, adesso io potrei riempirmi la bocca di termini nuovi che ho imparato, di streamare, laggare, però insomma la racconto per chi come il buon Niccolò è lì e non ce la fa.
Esatto, infatti c'ho bisogno dell'ABC degli sport secondo Bernardo Corradi.
Io e Cecca siamo nati seguendo, chiaramente dando due calci a un pallone, insomma con fortune diverse, però insomma entrambi rincorrendo un pallone a un oratorio comunque sotto casa. Chiaramente io sono nato con dei ritmi e con un ciclo di vita diverso da quello chiaramente con cui nasce mio figlio, perché è figlio di tempi diversi e quindi sarebbe anacronistico di pensarsi a mio figlio che cresce secondo gli stessi usi e costumi con i quali sono cresciuto io. Adesso gli oratori non esistono più, è difficile che un ragazzino, e lo vedo, abbia anche il tempo libero per un'attività sportiva, perché c'è calcio, musica, scuola fino alle 4, è un casino.
Sì.
In tutto questo c'è una miriade di console e una miriade di giochini che non ci avevamo, perché i nostri facevano schifo, non c'erano l'Intellivision al massimo.
Sì.
Cioè, qui adesso ci hanno dietro a, non so, Spider-Man della PS5, c'è una produzione televisiva dietro. Un gioco pesa 250 giga, quindi immaginate la risoluzione 4K, cioè si parla di tutto e di più. Quindi ho cercato un qualcosa che potesse andare incontro ai ragazzi, però dandogli gli strumenti adatti per far sì che potessero in qualche modo usare i videogiochi nella maniera giusta. Abbiamo cercato io e Christian di costruire una sorta di oratorio virtuale all'interno del quale ognuno potesse trovare la propria strada, perché chi è bravo e ha le mani, si dice, veloci, mm-hmm, gioca, ma magari uno c'ha fantasia e inizia a fare il programmatore, magari può inventare il Candy Crush del domani, o un altro che è bravo a commentare e inizia a farlo a streamare, a fare lo streamer e a commentare le partite. Insomma, l'idea è quella di seguire il talento e far sì che i ragazzi possano trovare terreno fertile A, per coltivare le proprie passioni, B, però tutto all'interno di una sorta di bolla magica nella quale poter insegnare che comunque giocare tanto non significa giocare bene.
Intanto Bernardo, ti segnalo che Niccolò è appena uscito dallo studio per cercare un dizionario per vedere un po' alcuni dei termini.
Io sono abituato a commentare le partite dell'Eredivisie con Bernardo Corradi, mi sono ritrovato invece negli sports nel vivo e soprattutto con una competenza incredibile, per cui alzo le mani e bandierone per Bernardo Corradi.
Di fronte a streamare sei andato in difficoltà.
Streamare non me l'aspettavo, sì, ma mi ha colto impreparato, sì.
Sei un esperto di Eredivisie solo quando hai visto almeno 100-150 partite dell'Ajax.
Sì, quello è un po' difficile perché bisogna andare un po' indietro nel tempo, è vero. Non ho questa, diciamo che mi piace ma non sono un esperto, ecco.
Ma svegliamolo però chi ci ascolta, prendiamo in giro una persona che era in studio con noi, che quando venne nominato un calciatore disse: ma io ci ho visto almeno 150 partite live. Praticamente si era visto 6 campioni delle divise perché giocano sì, tra di loro.
Vabbè, sono cose belle.
Bernardo, tornando a questo progetto, c'è almeno io sono di una generazione a ridosso, intermedia, diciamo, esatto, intermedia. Rispetto a quella che è poi la generazione Z, che viene chiamata millennials erroneamente, e che rispetto a quando ad esempio avevo io tra le mani un joystick e le prime PlayStation o le prime console, ha sicuramente è una generazione digitale fin da quando sostanzialmente è alle elementari, forse anche qualcosa prima. E c'è un aspetto che credo sia anche al centro del vostro progetto, e cioè quello di creare una condizione anche di benessere, in modo tale che da un lato si possano avere tutti gli strumenti per non rimanere anche schiavi dello strumento, cosa che ad esempio quando io ero un ragazzino mi veniva detto, ma senza poi darmi degli strumenti per capire come non rimanerne schiavo o perché invece rischiavo di rimanerci schiavo. E quindi vorrei anche su questo un commento su come evitare che si possa perdere questo benessere anche per chi ha un...
che non diventi una dipendenza, insomma.
Esatto. Allora, il rischio c'è, è normale, però proprio per questo noi all'interno della nostra community abbiamo inserito delle figure professionali, dal mental coach al personal trainer al nutrizionista, perché il messaggio deve passare. PLB è l'acronimo per Power, Leadership e Balance, che sono tre caratteristiche che accomunano sia me che Christian nel nostro iter calcistico. Quello che dico io è che balance forse è quella più importante, cioè in tutte le cose della vita ci vuole la giusta misura. E allora, come dicevo prima, il messaggio che passa è: non devo per forza giocare 10 ore per giocare bene, devo essere a posto fisicamente, devo avere un giusto balance fra studio e gioco, devo essere riposato, perché sennò gli occhi non sono così reattivi dopo un'ora che giochi come dopo 5.
Sì.
Quindi ci sarà tutta una serie di filtri che noi daremo a chi giocherà, perché poi sarà una vera e propria academy. Proprio adesso ci sono le iscrizioni per lo youth team, sceglieremo 6 ragazzi dai 14 ai 18 anni che inizieremo a formare, ai quali allestiremo una postazione completa a casa, e i quali riceveranno i consigli dai mentori, che sono due giocatori professionisti che insegneranno ai ragazzi a giocare, e riceveranno le indicazioni da parte del nutrizionista, del mental coach, del personal trainer. Chiaramente ci sarà un codice etico particolare, perché all'interno del nostro canale, lo so che non sarà semplice, però dovremmo evitare di dire il parolaccio il più possibile. Bestemmie saranno bannate, perché se giri un po' internet vedi ragazzi che commentano le partite e tirano dei porconi che la metà basta, nel nostro canale non sarà ammesso.
Giusto,
perché
bravo.
Abbiamo un comportamento etico da rispettare, perché la prima cosa da fare per rispettare gli altri è rispettare se stessi. Se tu bestemmi, non rispetti te stesso, non credi, non rispetti nemmeno, insomma, le persone che ti stanno a guardare. Quindi sì, non è giusto, e non è giusto che accada. Non è facile, so che è un'iniziativa impegnativa, però credo che sia una cosa diversa dalle altre, perché tutti sono partiti facendo la squadra professionistica, dove vige la regola del se vinci sei figo, se perdi sei scarso, che è un po' quello che ha governato me, ma anche Christian, durante la nostra carriera, perché spesso e volentieri venivamo giudicati con una pagella e per due domeniche facevi gol, eri bravo, una domenica non sbagliavi, eri scarso. Noi usciamo da questa dinamica della vittoria, ma cerchiamo di costruire il talento per far sì che un domani il giocatore formato da noi possa andare a giocare in un'altra squadra professionistica, non è un problema. Però noi, il nostro hashtag, tra virgolette, crediamo nel talento. Non a caso il nostro main sponsor è Manpower. Manpower è il lavoro di Manpower, è trovare lavoro alle persone. E è riconosciuto che chi ha qualità e giocare, cioè chi ha attinenza al mondo e-sport, ci sono delle soft skills che poi si ritrovano nel mondo del lavoro. Problem solving, parlare inglese, riuscire a essere rapido e veloce nelle soluzioni. E quindi, insomma, è, diciamo, un progetto un po' diverso, e credo la gente inizi a capirlo, e questo mi fa piacere.
Guarda, dopo la tua descrizione comincio a capire qualcosa anch'io, per cui questo mi sembra un buon segnale, no? Anche per, considerato il mio basso livello, voglio dire, di apprendimento ormai data l'età, qualcosa ci ho capito già in quello che mi hai raccontato. È una notizia.
è già qualcosa. Se la mi piace, non ho fatto la squadra senior.
Vabbè, Bernardo, appunto, sì, cioè, nel senso,
sì, io ho bisogno dell'assistente, del tutorial. No, ci mancherebbe altro, non posso entrare.
È un progetto appena avviato, c'è tempo di espanderlo anche con la categoria seniores.
Sì, ma a lui gli devo fare la squadra di Pac-Man per fare
sì. Tetris, Snake, i primissimi giochi dello
quelli che mi ricordo.
Snake è già abbastanza impegnativo,
Sì, sì, sì.
Puzzle Bubble.
Però Pac-Man mi piacerebbe.
La console MAME, tante cose, i primi Commodore.
Commodore 64, esatto. Ricordo di aver avuto il primo.
Ora
Commodore
Nick, 64. Vai, è il momento tuo. Possiamo tornare anche sul calcio.
Sì, no, è che questa cosa mi ha entusiasmato. Poi con Bernardo lo richiameremo più avanti, per capire come sta andando, come procede, perché l'ho sentito molto coinvolto. L'ho visto anche l'altro giorno a Sky insieme a Bobo a presentarla. Vi ho visto proprio divertiti,
sai,
dall'idea.
Allora,
sì.
Io negli ultimi anni, avendo allenato le giovanili, ho allenato, fai conto, ti parlo di anni, di millesimi, e ho allenato il 2004, il 2002, il 2001 e il 2000.
Sì.
Ti dico che la sera prima tocca passare e la regola è consegnare la PlayStation in sala massaggi il giorno prima della gara, perché questi sono capaci di stare fino alle 2 a giocare fra di loro, capito? Che per carità, noi in ritiro giocavamo a carte, facevi due chiacchiere e va bene, e loro si trovano davanti a una play. Sono cambiati i modi, l'importante è che facciano spogliatoio, e anche quelli sono momenti di condivisione. Però siccome usare videogiochi dopo cena, infatti all'interno una delle regole che faremo usare noi nella nostra community è che dopo le 7:30, dopo le 8 non si gioca, dopo cena non si gioca.
Giusto.
Per farti capire.
Sì, 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 è chiaro, per dare delle regole.
L'ho fatto perché gli ho messo in casa a mio figlio, capito? Te lo dico.
Certo. Senti Berna, venendo un po' al campionato di Serie A, la Lazio come la valuti? Perché comunque ha ottenuto un grande risultato in Champions League. Però il campionato, ora meno male che è arrivata questa vittoria con Napoli, perché sembravano che fosse tornato un po' di scricchiolio fra Lotito e Simone, che tu conosci molto bene.
Ma io allo scricchiolio fra Lotito e Simone non ci credo, perché è talmente tanto che insomma lavorano insieme, stanno insieme. Simone è lì dal 2004, cioè stiamo qua, sono 17 anni, quindi c'è grande sintonia. Non credo nemmeno a un periodo negativo della Lazio, perché se poi alla fine va a vedere è a 3 punti, credo, al quarto posto, che è l'obiettivo, perché non credo la Lazio sia partita all'inizio anno per vincere lo scudetto, ma per arrivare in zona Champions, che è comunque un'altra una posizione tale per cui alla fine dell'anno hai degli introiti, e quindi quello è. Ha passato il girone che mi sembra era 16 anni, 17, non lo passava.
Quasi 20 forse,
esatto. Non lo so, 20, quindi mi sembra più che positiva la per adesso. Ha fatto una grande, è vero, cioè la cosa è che guardando al campionato della Lazio rispetto al campionato agli anni scorsi la Lazio viene apportato il fatto che negli scontri diretti, cioè in quelli con le dirette concorrenti, era un po' deficitaria.
Sì.
Sembra un trend un po' inverso, nel senso che adesso con le grandi o con le, insomma, riesce a giocarsela
con le big,
con le big e nei gironi di Champions, e zoppica un po' di più con le medio-piccole. Però penso sia parte del processo di crescita, non vedo grandi preoccupazioni.
Bernardo, convieni sul pensiero che molti avevano già maturato a fine mercato, e cioè che la vera favorita per lo scudetto è l'Inter quest'anno?
Allora, io a livello di rosa, per me comunque la favorita rimane la Juve. Poi l'Inter si è rinforzata, però si è rinforzata secondo me non andando a aggiungere a qualcosa che già aveva, però non è riuscita a prendere dei giocatori che potessero far fare il definitivo salto di qualità per me, perché non c'è un vero e proprio costruttore di gioco, e questo poi bisogna vedere se sono state indicazioni dell'allenatore chi poteva definire i tipi di giocatori. Però insomma, alla fine se vai a vedere chi fa gioco all'interno dell'Inter, poi ora io tutti i giocatori non me li ricordo perché mi serve una certa età.
Di fatto chi fa gioco è solo Brozovic a livello proprio di caratteristiche.
Se non c'è Brozovic ci puoi avere un regista offensivo che è Eriksen, ma non gioca.
Esatto, il problema non si pone.
Quindi abbiamo risolto anche lì.
Sono tutti giocatori forti, però con caratteristiche diverse. Certo non dei metronomi o dei costruttori di gioco, dei catalizzatori di gioco.
Sì. Senti, ma su Eriksen da giocatore, ecco Bernardo, ma che idea ti sei fatto? Perché poi insomma, questo ragazzo che è arrivato dal Tottenham, l'hanno pagato più di 20 milioni di euro e si è ritrovato il più delle volte a entrare a 5 minuti alla fine. Come si sente un giocatore allora, in quei casi lì, in quei momenti lì?
Ti dico, intanto c'è bisogno di un periodo di ambientamento, perché comunque viene da un calcio completamente diverso, da modi di allenamento diversi, e lui ha trovato forse uno dei più tosti fra gli allenatori italiani, perché Antonio è un allenatore molto esigente, anche dal punto di vista fisico, mentale, dal punto di vista della partecipazione che devi dare. Cambi tutto e ti trovi in un altro mondo, non è semplice. La squadra, inserirsi magari in una squadra che va a 2000 e sta facendo benissimo è un conto, inserirsi in una squadra che comunque ha un rendimento positivo ma altalenante, che poi adesso aveva un obiettivo importante nel passaggio del turno, lo manca, insomma, poi entrare e incidere in 5-10 minuti, mi sembra l'ultima volta Champions forse è entrato e ha fatto più tiri, cioè,
sì,
3-4
sì, quello con lo Shakhtar Donetsk
è stato importante,
esatto. Sì, sì, con lo Shakhtar.
Ma secondo me a volte alcuni giocatori vanno fatti migliorare facendoli giocare.
Bernardo, a proposito di allenatori, detto che insomma nessuno ha mai discusso il lavoro con i club di Roberto Mancini, sei rimasto sorpreso dall'impatto che invece ha avuto con una nazionale che oltretutto arrivava da una mancata qualificazione a un mondiale come quella italiana?
Il mister io l'ho avuto nel 2002.
Sì.
E sono straconvinto, e l'ho visto, che chiaramente ha avuto il suo processo di crescita, di maturazione, e l'allenatore che ho avuto io nel 2002 era un altro allenatore rispetto al Mancini adesso. E quindi è normale che lui abbia avuto anche la possibilità e chiaramente la bravura di inserirsi in un contesto nel quale favorire l'inserimento dei giovani, perché i giovani in Italia ci sono, basta farli giocare, e lui nella dimostrazione più lampante li ha fatti giocare, gli ha dato fiducia, li ha tolti dalle responsabilità e ha un standing talmente alto che molte delle responsabilità se le prende lui, e quindi cioè, è riuscito a poi da cosa nasce cosa, e quando una avventura inizia al piede giusto poi spesso e volentieri prosegue, e lui ha avuto la fortuna di cavalcare questo vento in poppa che aveva e via di bolina. Capito?
Certo.
Sì. Io Bernardo, guarda, poi tra l'altro rimanendo sulla nazionale, e io sono d'accordo con te, lui ha fatto veramente un grande lavoro perché è cambiato totalmente, perché ha sempre allenato grandi giocatori e ora ha fatto un super lavoro con i giovani. Una delle critiche che viene fatta a questa nazionale è che comunque è molto omogenea e qualitativa su tutti i settori, però viene un po' rimproverato, no, ai due attaccanti centrali di non avere una grandissima esperienza internazionale, e sto parlando di Ciro Immobile e del Gallo Belotti. Io non sono d'accordo su questa versione, vorrei sapere.
No, ma a parte Ciro ha giocato in Spagna e in Germania, sì, quindi insomma esperienza internazionale, ma poi perché lo sta dimostrando anche in questo suo cammino in Champions.
Sì.
Quindi non vedo.
Cioè, bastano loro due anche per provare a vincere un europeo?
Secondo me sì, anche perché poi questa nazionale è una nazionale che fa del gruppo la forza. Poi è normale che alla fine chi segna si può prendere la ribalta degli onori, però se uno va a vedere la nazionale del 2006 ha vinto un mondiale e il capocannoniere è stato Luca Toni con due gol, quindi sì, cioè, sì, era un impatto diverso, no? Era un impatto di squadra forte, Materazzi due gol, Toni due gol, no? Se vai a vedere la nazionale che ha vinto in Spagna, ha trovato Pablito nazionale che però ha iniziato a segnare nelle ultime tre partite.
Sì, dalla fase, la seconda fase. Sì.
Il girone era stato senza segnare, capito? Italia 90 ha pescato dal cilindro Totò Schillaci, quindi secondo me il fatto che possa arrivare a un campionato del mondo così, un campionato europeo così, un campionato del mondo a una competizione importante così, non la vedo una grande pecca, ecco, anzi assolutamente, e può darsi che magari tirerà fuori il Paolo Rossi o la insomma il Totò Schillaci all'ultimo last minute.
Bernardo, domanda sulla zona retrocessione, dove...
Ragazzi, ma avete preso al lavoro in radio da voi? O mi
no, no, ti si fa l'ultima, guarda, l'ultima di benvenuti e l'ultima di cieca e ti liberiamo.
Per farti riscaricare il telefono, questo
sì,
è...
esatto, l'obiettivo era quello, no, Bernardo. Sì.
Il problema è che mi sono attaccato alla, se hai capito, al caricatore, se no ti trovo già salutato.
Allora, guarda, visto che voglio che sia l'ultima domanda, per quanto mi riguarda, non ti chiedo sulla lotta salvezza, ma a proposito di estero, tornando indietro di diversi anni, Bernardo, tu hai giocato in un Manchester City che non era quello di oggi da un punto di vista soprattutto di proprietà economico. Ci racconti un aneddoto su quell'esperienza? Tra l'altro avevi insomma anche dei compagni di squadra che, pensando alla mia generazione, sono rimasti iconici, da De Marcus Beasley allo stesso Joey Barton.
Sì, no, vabbè, ma io ero in una squadra, cioè sono andato in Inghilterra perché pensavo comunque in Inghilterra di fosse insomma un calcio che si potesse, che si facesse di più anche al mio stile, quindi cross, palla in mezzo, ball in the box. Figa, sono andato nella squadra che crossava di meno tutta la ma va bene. E poi c'era uno zoccolo duro, insomma, inglese, stranieri, insomma, non è, io ci ho messo del mio, non sono stato aiutato, non ho fatto benissimo, però io ho un ricordo pazzesco perché mi sono vissuto in pieno l'atmosfera, perché per farti capire, se vado a Carrington adesso, alla sede del Manchester City, dove hanno la facility loro, sembra di entrare alla NASA, quando ci andavo io e quando era il mio Manchester City, io arrivavo al campo prima del magazziniere. Il mercoledì io avevo il giorno libero, quindi io il martedì dicevo al magazziniere: mi lasci la roba sul posto. Io il mercoledì andavo e mi allenavo da solo, perché avevo una struttura a calciatore tale per cui se non giocavo con continuità facevo fatica a entrare 3 minuti a incidere per caratteristiche. E quindi ho trovato delle grandi difficoltà, però uno quando ha delle difficoltà si rimbocca le mani, certo. Però poi nonostante ci fossimo salvati con una squadra comunque da salvezza, e comunque io non avessi segnato caterva di gol, comunque andavi in giro la gente, perché solo indossare la maglia del Manchester City per loro era un idolo, cioè gente ti salutava. In Italia c'è una cultura diversa, arrivavi al campo un'ora e mezzo prima della gara c'era 50 persone in fila dietro una transenna con il taccuino per chiederti l'autografo, nessuno ti strattonava, nessuno ti chiedeva niente, tu passavi, lo steward ti dava il pennarello e te facevi autografi a tutti, e tutti si fermavano a fare tutti gli autografi a tutti come forma di rispetto nei confronti di persone che erano lì. Ma questo lo facevi, gli autografi firmati, anche quando andavi a giocare ospite, perché fantastico. Per loro il calcio è roba diversa.
Poi, bella mentalità.
Visiti degli stadi spettacolari, cioè io ancora ho in mente You Will Never Walk Alone quella è roba da brividi. Infatti io un giorno, quando uno dice io faccio l'allenatore, credo che al di là di riuscire a far bene in Italia, però quello è uno dei campionati di riferimento.
Non c'è dubbio.
E allora, Bernardo, in bocca al lupo per questo, per il progetto con gli sports, e alla prossima.
Poi quando ci saranno notizie nuove, sai che qua trovi sempre un alleato importante.
Certo, farò lo scoop delle 3 ciabatte.
Vai, e poi riparleremo anche di questa. Grande Bernardo, un abbraccione. Ciao Bernardo, grazie ancora. Ciao.